Firenze viola.
Eccoci ritornati questo sabato 9 dicembre con l'appuntamento di Firenze in campo che riparte. Siamo rigorosamente in diretta, se non ci credete sono le 15.33, poi io mi domando se mai questa trasmissione andrà in replica, se qualcuno dirà ma no, non sono in diretta. Comunque vabbè, queste sono riflessioni mie che lasciano il tempo che trovano. Possiamo già attivare il prossimo ospite con un buon Ale Di Nardo che continua a curare la parte tecnica della regia. 348 75 13 933 per mandarci messaggi, come peraltro ha già fatto un amico, sì. Giusto Nicco?
Sì, Marco il mio violista ci scrive: penso che Mourinho anche dopo la conferenza stampa di oggi non possa più fare l'allenatore in Italia, ma anche l'educatore nel mondo del calcio. Non se ne sente il bisogno francamente di Mourinho, e le parole al miele sulla Fiorentina non sono di buon auspicio per noi domani, quindi c'è anche un po' di scaramanzia.
Beh, sicuramente, insomma, poi dichiarazioni al miele che sono anche un po' nel gioco delle parti,
sì,
no? È difficile sentire un allenatore che va in conferenza stampa e dice: ah, l'altra squadra fa schifo, è una squadraccia, vinceremo facile. Insomma, fa parte anche un po' del avantismo tipico del calcio. Io poi sul personaggio Mourinho, devo dire, io ho sempre avuto grande simpatia per lui, l'ho detto anche prima. Ora, sul fatto che non possa più allenare in Serie A, sembra molto eccessivo. Che faccia l'educatore, non penso nemmeno gli sia richiesto,
no.
Tutto sommato, cioè, io dico sempre una cosa: se si vuole degli esempi positivi, non per forza bisogna ricercarli nel calcio, ci sono altri ambiti in cui, insomma, sicuramente uno può avere più soddisfazione e trovare anche, come dire, personaggi che magari sono più in linea con le proprie vedute o che hanno spunti diversi. A me il personaggio Mourinho personalmente è sempre piaciuto, se devo dire la verità. Non so se piace a Manuel Gerolin, il nostro prossimo ospite, ex Roma, dirigente sportivo di lungo corso. Ben ritrovato su Radio Firenze Viola.
Buon pomeriggio.
Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
Abbiamo detto, questa sfida tra Fiorentina e Roma, tra Roma e Fiorentina, è una sfida anche inevitabilmente tra i due allenatori, con Mourinho che ha parlato proprio nelle ultime ore in conferenza stampa, è un po' al centro dell'attenzione mediatica, non una grossa novità per lui, per via ovviamente delle dichiarazioni su Berardi. La posizione di Gerolin su quest'uomo sempre molto divisivo, mi verrebbe da dire.
Beh, lo conosciamo come hai appena accennato, come uomo mediatico, e ha fatto di questo la sua una virtù nella sua carriera. È molto mediatico, e la Roma è contenta di questo, perché quando ci sono dei problemi se li carica sulle spalle, evitando magari qualche polemica in più. È riuscito con la sua empatia a portare gente allo stadio, c'è sempre il sold out, quindi amiamolo per quello che è, o si ama o si odia Mourinho. L'importante è che faccia i risultati, questo che vuole secondo me la società, e quello era l'obiettivo della venuta di Mourinho, che ha vinto una conference 2 anni fa, è arrivato in finale di Europa League l'anno scorso, e quest'anno si deve giocare le sue carte, e soprattutto deve arrivare nelle prime 4 posizioni come voleva la società in questo mini ciclo triennale.
Assolutamente, insomma, il risultato, il traguardo che rincorre la Roma è la Champions League, mi sembra quasi non obbligatoria, ma comunque è un traguardo molto molto importante per la formazione giallorossa. Per la Fiorentina, che in questo momento peraltro, insomma, se la gioca alla pari, almeno guardando la classifica, con la Roma, mi sembra meno di un obbligo, no? Io tante volte dico, io non credo nella possibilità di arrivare in Champions per la Fiorentina, ma non per sfiducia nei confronti della squadra, mi sembra ci siano formazioni più attrezzate. In questo momento però la Fiorentina si sta regalando la possibilità di sperarci, di sognarci.
Sì, ha alzato l'asticella e sicuramente in questi anni ha acquistato giocatori importanti e ha speso qualche soldino in più per arrivare a qualche posizione migliore. E questa partita è un po' uno spartiacque, perché chi vince agguanta quel quarto posto che che poi dovrà, dovrà mantenere. Sicuramente la Roma storicamente è attrezzata e anche mentalmente per arrivare a posizioni più importanti, però la Fiorentina secondo me ha tutte le carte in regola per giocarsi questo campionato e ripeto, questa partita può essere la partita che dà un po' la svolta a questo, questa prima frazione. La Roma gioca in casa e c'ha qualche chance in più perché abbiamo detto che è un po' più abituata a queste posizioni, però la Fiorentina con quella rosa importante che ha se la può giocare a tutti gli effetti.
Gerolin, lei ha parlato di mercato importante, volevo chiederle da dirigente, il mercato estivo della Fiorentina è ruotato intorno un po' al cambio delle punte, sono andati via Cabral e Jovic, sono arrivati Beltran e Nzola, però finora, nonostante tutte e due si siano sbloccati, Beltran ha segnato il primo gol con la Salernitana nell'ultimo turno di campionato, mentre Nzola è stato finalmente decisivo contro il Parma, però ecco, nessuno è riuscito ancora a prevalere, diciamo, l'uno sull'altro. C'è ancora un po', è ancora un po' ondivaga la situazione, non si sa bene chi è il titolare. Anche domani Beltran parte leggermente avanti, ma Nzola è lì che insidia. Lo abbiamo già detto tante volte, secondo lei la Fiorentina si può permettere di pagare un giocatore 25 milioni bonus compresi ovviamente e non dargli tutto questo minutaggio, cioè alternarlo? No, un po'.
No, questo non dovrebbe avvenire, per quello che dico che la Fiorentina ha speso in questi anni parecchi soldi e per acciuffare quelle posizioni che parlavamo prima. È logico che quando spendi 25 milioni devi pretendere qualche gollettino, devi anche il pubblico pretende da questa cifra che il giocatore si inserisca subito e che dia tanto. Certo che è un ruolo un po' particolare ed è un ruolo difficile da trovare, perché chi c'ha i giocatori buoni se li tiene. In effetti si è comprato un argentino, penso sotto la lente di Burdisso, che conosce bene l'Argentina, e come alternativa si è preso quel Zola che italiano conosceva benissimo, però tutti e due in questo momento non stanno garantendo quello che la società si aspettava. È logico che hai ragione, quando si spendono 25 milioni bisogna azzeccare sicuramente il giocatore, perché altrimenti diventa un problema.
Ecco, ma da dirigente sportivo, da chi insomma anche situazioni magari di questo tipo le ha già affrontate, secondo lei è verosimile che a gennaio la Fiorentina possa cercare un nuovo attaccante, oppure visto che entrambi, Nzola e Beltran, sono arrivati comunque nell'ultima sessione di mercato, è difficile andare poi a cambiare quello che è il reparto attaccanti?
Sì, se non si è fatto d'estate, a gennaio diventa ancora più difficile, perché d'estate c'hai tutto l'anno per cercare la punta che vuoi. A gennaio chi c'ha il giocatore bravo se lo tiene, ed è difficile andare ad acquistare un giocatore che faccia la differenza, a meno che non spendi veramente tanti soldi. Io sì, sono abituato, però 25 milioni non li ho mai spesi per un giocatore. Quando ero a Siena, a Palermo, a Udine, ho sempre operato insomma con cifre molto molto minori, e al limite i 25 milioni li prendevo perché li vendevo i giocatori. Era la differenza, ma in effetti, come dici te, sono tanti soldi e con una buona organizzazione i giocatori devono essere presi un po' prima, magari con cifre minori, per poi farli crescere. Ma mi sembra che la Fiorentina era abituata a questo con un certo Corvino, mi sembra.
L'Udinese poi storicamente invece è stata una squadra che ha puntato su questo tipo, no, di operazioni, portare giocatori magari anche sconosciuti per la nostra Serie A, ma che poi si rivelavano invece assolutamente calciatori di grande qualità. Sta riuscendo un po' meno in questo periodo ad Udine.
Sì, bisogna dire che il calcio sta un po' cambiando, stanno un po' cambiando le metodologie anche di osservazione, parlano tutti di algoritmi, ma alla fine è un po' una farsa, perché alla fine è un mercato dei procuratori, secondo me, perché uno si sicuramente non si basa sull'algoritmo, ma su quello che magari viene proposto da qualcun altro. Invece bisognerebbe avere la cultura giusta di e soprattutto capire di calcio, perché se capisci vai in giro e puoi acquistare bene, ma se capisci di meno acquisti di meno. Il problema è sempre quello, insomma, delle persone.
Parlando appunto di giovani calciatori, la Fiorentina negli ultimi anni magari non sempre è stata perfetta nell'azzeccare l'acquisto all'estero, però è stata molto brava nel tirare su ragazzi della primavera. L'ultimo è stato Kayode, che ha avuto un inizio di campionato che francamente ha stupito tutti, in primis i dirigenti, perché anche come ha detto Pradè spesso in conferenza stampa, nessuno si aspettava un impatto così devastante fin da subito per un giocatore classe 2004.
Ma in effetti torniamo al discorso di prima: nel momento che tu vai all'estero a acquistare i giocatori, devi acquistare il giocatore forte e che sia superiore a quello che hai in casa, e prima di acquistare devi controllare bene quello che hai in casa.
Certo.
E se quello che hai in casa è forte, è inutile andare a acquistare nessuno, quindi benissimo e ben venga un ragazzo della primavera, perché è sempre interessante. Questo succede anche per esempio alla Roma, con i vari giocatori, con il grande vivaio che ha sempre avuto la Roma. Quindi prima di acquistare, secondo me, guardare bene quello che c'hai.
Assolutamente, anche e soprattutto poi quando si parla di giocatori che fanno comodo anche in ottica nazionale, perché poi insomma ricordiamolo, Kayode già a livello giovanile si è fatto valere, è stato importante per l'Italia e ci si auspica insomma possa continuare a crescere. Gerolin,
assolutamente sì, anche per fare qualche plusvalenza magari in futuro.
Assolutamente. Poi detto questo, se una volta un giocatore formato dal settore giovanile non prende altre vie e rimane a Firenze, ancora più bello.
Ancora meglio.
Ancora più bello.
Sono d'accordo. No, comunque sarà una bella partita sicuramente, perché Roma-Fiorentina è sempre stata una partita storica, di grande rivalità e correttezza, credo, e sarà un bel palcoscenico per tutte e due le squadre.
Partita storica che lei peraltro ha affrontato diverse volte, vedevo insomma nella sua carriera da calciatore, anche non sarà un bel ricordo per lei, però insomma anche lo spareggio del Curi, no?
Assolutamente mi ricordo, con gol dell'ex Pruzzo.
Sì, che peraltro se non sbaglio fu tipo o l'unico, uno dei pochissimi gol di Pruzzo in maglia viola.
Sì, assolutamente mi ricordo quella giornata benissimo, era uno spareggio per andare in Europa League. E al Curi e Pruzzo la cacciò dentro il classico gol dell'ex, però insomma
era l'89,
tanti anni fa.
Gerolin, grazie davvero di essere stato in collegamento con noi.
Altrettanto, alla prossima.
Grazie.
Un abbraccio. Ovviamente non ce lo ricordiamo per averlo visto, no. Quello spareggio per all'epoca Coppa UEFA, perché Gerolino sì. Giustamente ha detto attualizzando
sì.
l'Europa League,
ma sì.
Era lo spareggio per la Coppa UEFA al termine una stagione molto molto difficile. La Fiorentina conquista l'Europa con gol di Pruzzo, che era il super ex della sfida, che aveva fatto tantissima fatica a buttarla dentro con la maglia della Fiorentina. Diciamo che insomma l'assist glielo fornì Roberto Baggio, insomma più facile segnare quando si ha Baggio accanto,
probabilmente sì.
Era più facile con Baggio accanto. Sì Ale, attiva già il prossimo collegamento, perché avevo detto voglio parlare anche sì. di stadio oggi, e lo faremo sicuramente anche col prossimo ospite.
Intanto,
ti vedo pensieroso.
Intanto è finito il primo tempo al Bentegodi, risultato sempre fermo sullo 0-1 per la Lazio con il gol decisivo di Zaccagni.
E con che gioia lo dici, gol con decisivo
con
di Zaccagni.
Con la gioia di chi ce l'ha due fantacalci. E in Serie B invece siamo sul finale delle partite e a con la Ternana.
A Bandecchi,
Lucchesi ha firmato il raddoppio per i rossoverdi, che erano stati raggiunti dal gol siglato da Tonetto per la Feralpi Salò, ma il gol di Lucchesi al 68esimo ha riportato la Ternana in vantaggio, per cui quando siamo al minuto 88 il risultato è fermo sul 2-1 con i gol di Di Stefano e Lucchesi, che appunto sono due giocatori di proprietà della Fiorentina, due ragazzi cresciuti nella primavera della Fiorentina che in questo momento sono in prestito a Terni, appunto.
Ottime notizie da Terni. Avevamo anche un messaggio, se non sbaglio, in sospeso.
Sì, avevamo anche un messaggio del tank Milva, che ci scrive: meglio Mou, che è un animale da palcoscenico tipo Ozzy Osbourne, che CT della nazionale, che tagliano la corda dopo tanti discorsi di programmazione.
Il riferimento ovviamente
è a Mancini. Sostenitore di Mou dopo tanti detrattori è arrivato
il tanque Milva, che si schiera dalla parte di Mourinho. Non so da che parte si schiera Alberto Polverosi, che saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico.
Buon pomeriggio.
Ciao. Ma non so le parti, non conosco le parti. Ma Mourinho è dall'altra parte?
Ma allora, in questo caso la provocazione era meglio Mourinho di Mancini, che ha abbandonato la nazionale italiana.
Certo. Io sono il primo giornalista tifoso della nazionale, vorrei dire storico, nel senso che sono vecchio, ho fatto il primo mondiale nell'86, per me Mancini ha fatto una roba da vergognarsi, quindi ma che c'entra?
Cioè dici è addirittura Mourinho. Un paragone che non ci sta proprio. E invece...
Non c'entra nulla, che vuol dire Mourinho con Mancini? Mancini ha fatto una cosa di cui secondo me si deve vergognare. Mourinho è quello che è lì, ma non capisco il senso del paragone, ecco, cioè Mourinho o Spalletti, allora il modo di comportarsi, allora va bene, Mourinho certo. O Mazzarri, allora Mourinho italiano sul piano del calcio, allora si può discutere, ma Mourinho e Mancini proprio non c'è cazzo nulla.
Tra l'altro, guarda, ora al di là di tutto, però, se non ricordo male, Mourinho un po' di tempo fa ha anche detto, a proposito di una maxi offerta che gli era arrivata da un campionato esotico, immagino l'Arabia Saudita, e che lui aveva rifiutato, come dire, per correttezza nei confronti della Roma. Abbiamo altri messaggi, tra poco li leggiamo, però visto che abbiamo iniziato il collegamento con Alberto, con il paragone tra allenatori, io continuo. E il paragone tra Mourinho italiano? Che paragone è?
Siamo su pianeti diversi, sia da un punto di vista calcistico che da un punto di vista d'esperienza, ovviamente. Italiano siamo a zero vittorie. Mourinho siamo a 26, 27, non mi ricordo, trofei. Quindi Mourinho siamo a Trapani, Spezia e Fiorentina, italiano Trapani, Spezia e Fiorentina, Mourinho siamo a Porto, a Chelsea, a Real Madrid, a Inter,
Manchester,
Tottenham, dove non è andato bene, ma insomma quelle sono le squadre, siamo su pianeti diversi, si può fare solo un paragone da un punto di vista calcistico, cioè per capire quanto è filosofica soprattutto la differenza, cioè la Fiorentina gioca come una squadra, come un collettivo, si muove a blocco, commette gli errori in blocco e segna i gol in blocco, tant'è vero che ha segnato con tanti giocatori anche la Roma, sia per questo. E la Roma Mourinho punta sull'individualità, la forza di, faccio un esempio, guarda, il punto di differenza è questo, la capacità di Mourinho di convincere i giocatori a modificare i propri ruoli è 10 volte superiore a quella di Italiano. Allora, Mourinho ha fatto giocare, ha vinto la Champions del 2010 con l'Inter facendo giocare terzini Pandev e Eto'o. Nella Fiorentina c'è un giocatore che potrebbe fare il terzino destro, che è Martinez Quarta, perché lo fa nell'Argentina qualche volta, ovviamente in emergenza come ora.
Certo.
E nella Fiorentina no. Nella
Fiorentina non succede. Deve non volerlo fare, no?
Esatto. Stai tranquillo, che se ci fosse Mourinho alla Fiorentina, Martinez Quarta farebbe il terzino destro. Ma questo non è che è un difetto di Italiano, È un merito di Mourinho, che Mourinho ha una capacità di convinzione, un'acutezza nel parlare, nello spiegare ai giocatori, nel portarli dalla sua parte, che italiano non ha. Ma non ha italiano e non hanno tanti altri allenatori, sia ben chiaro. Per cui questa è una differenza chiara. Poi la differenza sul gioco è quella balza agli occhi. La Roma, se ha Dybala e Lukaku che stanno in forma, diventa una squadra super. Se non ha Dybala, se non ha Lukaku in condizione, diventa una squadretta, cioè una squadra decisamente inferiore alla Fiorentina. Per cui domani la partita sarà quella, immagino, tagliare riferimento a Dybala, tagliare riferimento a Lukaku, cosa non facile, e cercare poi di giocare la partita che ha nelle corde la Fiorentina.
E Alberto, prima di parlare un po' del futuro, quindi della partita con la Roma, dello stadio e tutto, volevo fare un piccolo passo indietro e ridare un occhio alla partita di mercoledì contro il Parma, perché sono stati i primi 45, anzi la prima oretta disastrosa, poi Italiano un po' ha messo mano alla panchina e insomma la partita sul finale si è risolta. Però cosa porta in dote quella partita lì? Cioè la Fiorentina ha una rosa lunga, ma solo negli elementi, sembra suggerire, perché poi nella qualità ha fatto fatica con una squadra che, seppur ottima, è una squadra di Serie B.
Sì, è una squadra di Serie B con tanti buoni giocatori, però questo bisogna sottolinearlo, tante mezze punte, tanti esterni, tanta qualità, tanta tecnica, per certi giocatori, ecco, cioè, per esempio Beredik, non so se si pronuncia così, il Prodepo sembrava un giocatore preciso per il calcio italiano, molto tecnico, molto intraprendente, un esterno di quelli che ha messo in croce Parisi dal primo all'ultimo minuto del primo tempo, poi sono un po' calato e infatti è stato sostituito. E per cui questo va tenuto presente. Quello che si porta dietro la Fiorentina di buono sono due cose, secondo me. La prima è che ora è chiaro che Beltran può giocare con Zola quando devi piegare la partita, quando la devi riprendere o devi vincerla a tutti i costi. Questo è un dato di fatto ormai. Il secondo aspetto positivo, secondo me, è che l'Italiano ha cominciato a capire che bisogna in certi momenti cambiare gioco. Infatti io lo volevo contare, poi alla fine ho perso il conto, ma le palle lunghe di Milenkovic e Prenzola, dopo il 60esimo più o meno, dopo un quarto d'ora del secondo tempo, sono cominciate a fioccare. Palla lunga per Prenzola significa mettere Prenzola a spalla alla porta, fare il lavoro che sa fare meglio, cioè quello di sponda, e sfruttare gli inserimenti. Detto questo, non è che la Fiorentina ha meritato di passare il turno nella maniera più assoluta, perché fossi stato tifoso di Parma mi sarebbero girate molto le scatole. Per esempio, tempo se stanno 3-0, 4-0 per il Parma, 4-1, che con l'occasione mangiata da Anzola è normale, cioè è tutto giusto. Però queste indicazioni possono avere un riflesso anche sul futuro, cioè in condizioni difficili, perché il Parma non ripartiva più, stava tutto dietro. Condizioni difficili, palla lunga su Nzola, spizzicata o sponda e si va dentro anche per vie centrali, non importa per forza andare sugli esterni, quello è il gioco, ma ora c'è una variante, ora c'è una possibilità, come del resto aveva già dimostrato Italiano a Udine, quando aveva vinto, aveva chiuso la partita la difesa a 3 difendendo il 2-0. Ci sono degli accorgimenti che adesso cominciano a essere numerosi e secondo me molto intelligenti e adeguati secondo le partite. Non c'è da fare la faccia rossa, non c'è da vergognarsi se uno si mette a difendere a 3. Hai visto ieri Juve-Napoli, se la Juve fa un gol, poi dopo col cavolo che glielo rifai. Perché? Perché si mette 5 dietro 5 uomini e 5 metri dalla, sì, anche a 3 metri dalla linea dell'area di rigore, altri 4 a 3 metri dalla linea difensiva, e lì in mezzo diventa un problema passare, con i contropiedisti che ha la Fiorentina, con tipo Gonzalez, tipo Kwame, può essere una variante interessante. La terza cosa è che, visto questo tipo di cambiamento, io mi aspetto prima o poi anche un altro tipo di cambiamento. Questo sarebbe molto molto significativo, cioè vedere Nzola centravanti con Gonzalez e Beltrán dietro di lui, fine del 4-3-3, perché ora si giocherebbe in mezzo al campo e, come dicono ora, dentro il campo. Però può essere la soluzione, perché Beltrán e Gonzalez hanno tecnica, e Nzola, io mi auguro che tiri fuori, continui sulla strada dopo il gol col Parma e possa garantire qualche gol in più di una. Cioè, potrebbe essere una terza via molto interessante.
Tra l'altro, insomma, gran gol quello di Nzola contro il Parma, sì, sì. Molto bello. Nico prima faceva riferimento anche al futuro, che in particolar modo poi è legato alla vicenda stadio. Sappiamo che, insomma, sei stato gioco forza, costretto, insomma, a parlare molto della vicenda stadio negli ultimi periodi, perché ovviamente tanto se ne è parlato. E sappiamo anche una cosa: tu sei sempre stato a favore dell'intervento del privato, no? Ti sei sempre chiesto come mai lo stadio poi non fosse stato un'opera, non fosse stata un'opera da concedere a Commisso. Adesso sembra che a sbloccare la situazione sia proprio Commisso, no? Che alla fine, insomma, ha fatto un passo avanti anche nei confronti dell'amministrazione, anche nei confronti di una mancanza che sappiamo è quella dei 55 milioni dei finanziamenti che dovevano arrivare dall'Europa e che non arriveranno.
Guarda, io per aspetto di capire bene che questo nuovo sviluppo sullo stadio, perché non so quanto Commisso può mettere, non so cosa può dare in cambio il comune se Commisso mettesse soldi. Immagino che se si va avanti così su questa strada, Commisso con un sesto, un quinto di quanto avrebbe messo facendo lui tutto lo stadio, potrebbe avere più o meno gli stessi benefici che avrebbe avuto se avesse pagato tutto lui. Perché se avrà la concessione per X dello stadio per X anni, se avrà la gestione del commerciale, bar, ristoranti, quello che sorgerà, certo, dentro lo stadio, sarà suo, allora capisci che veramente a questo punto diventa una cosa notturna. Giusta, inevitabile, perché se mancano i soldi, però è la conferma, la certificazione, sarebbe la certificazione di una follia. Per cui io, prima di parlare di questo secondo sviluppo, aspetto veramente di vedere che succede. Ho letto oggi che per rifare il Padovani non ci vogliono 10 milioni, infatti ce ne vogliono 21. Quindi 55 più 21 diventano 76. Cioè, io non lo so, mi sembra tutta una cosa che non torna, ma io non se no divento veramente noioso e monotono. vorrei dire una cosa, però politicamente mi interessa,
sì,
che io lo dico da quando è partita sta storia, cioè tre anni, ecco, che non mi sia comuni a Renzi, perché mi imbelvisco proprio.
No,
quindi non ho niente a che spettire con Italia Viva, va bene, ma con Renzi ancora meno. Per cui questo è il mio pensiero calcistico, che nasce non tanto dal fatto economico, cioè che un privato che investe 300 milioni ti rifà lo stadio e gli dici di no, non voglio usare il termine più appropriato perché è molto scurrile, però con una città piegata in due dal Covid, gli alberghi chiusi, era morta Firenze, e questo tira fuori 300 milioni e dici no, perché le scale, perché, ma le scale restano lì, dice, ma lui vuole buttare giù le curve, e meno male, le curve disegnano la D del Duce, meno male butta giù le curve, tanto le curve vanno giù per conto suo, e non solo, dice, ma no, non resta lo stesso skyline dello stadio, ho capito, perché ora resta con la copertura, resta lo stesso, cioè io delle cose, vabbè, ma non è questo, né io non sono un architetto, quindi vado solo a occhio qui, non sono un politico, quindi non mi interessa chi la pensa come me, chi la pensa come me, io lo guardo da un punto di vista calcistico e dico che una squadra di calcio 2 anni in trasferta non ci può andare, non ci può andare nella maniera più assoluta, perché si condiziona il campionato, non solo si condiziona negativamente il campionato della Fiorentina,
sì, ma sì,
si
ma condiziona anche quello
il campionato
delle altre.
Di tutte le altre, si condiziona il campionato di Serie A per due stagioni, una squadra che gioca 2 anni, quanti ne sono? 17, 19 e 19, 38 più, sperando che la Fiorentina faccia le coppe, 50 partite, 60 partite in 2 anni in trasferta, non si possono fare. Quelle che devo giocare in casa, le devo giocare in casa, come fanno a Bergamo con una curva chiusa, come hanno fatto in altri a Udine. Bene, ma non così. Poi ci sono altre storture che non tornano. Dice, ma io non posso giocare in casa perché il cantiere è dietro la ferrovia, allora come faccio a metterlo in sicurezza? Bene, allora io mi domando, ma volete giocare al Padovani? Giusto? Almeno sembra, no?
Beh, questa Padovani è la soluzione proposta dal comune.
Perfetto, ma i Padovani dove sono?
Beh, è lì dietro, è esattamente lì dietro.
E allora, cioè, a me mi sembra una cosa che fuori dal... Io tutte le volte mi accaloro su questo argomento, ma perché mi sembra folle, mi sembra una cosa folle. Quindi la mia posizione è questa, e ribadisco che lo è da quando è partita sta storia. Ti dirò di più, che non mi faceva nemmeno l'idea dello stadio a Campi Bisenzio o un'altra parte, perché mi domandavo, io abito peraltro a Campo di Marte,
ecco.
Io immagino che cosa poteva succedere del Franchi. Se lui si fa lo stadio a Pagliaripoli, dove ha fatto il centro sportivo, o a Campi Bisenzio,
sì,
che cosa succede del Franchi? Chi lo tiene il Franchi?
Il rischio,
che cosa ci facciamo del Franchi?
Il rischio, secondo me, poi diventa quello di fare il Flaminio bis, visto che il progettista è lo stesso.
Questo è un rischio, oppure l'altro rischio è tenendolo con una manutenzione attenta, di spendere, ne so, 5-6 milioni l'anno per una manutenzione, perché poi se non ci giochi, se non lo usi, la manutenzione costa ancora di più, pensando di farci 2 partite di rugby, di nazionale di rugby, 2 partite della nazionale femminile di calcio, 2 partite dell'Under 21,
qualche concerto,
10 partite in un anno, cioè io che succede? Cioè, quanto viene a costare uno stadio di 35.000 posti vuoto? Quanto costa alla comunità? E che cosa ci fa la comunità in quello stadio? Allora, si butta giù lo stesso e ci si fa un grande parco, cioè, si allarga il parco di Campo di Marte, invece dei giardini diventa un grande parco, però si butta giù, cioè guarda, è una cosa che veramente non riesco mai a spiegarmela, non capisco perché siamo arrivati a questo punto, non l'accetto, non mi piace, non lo condivido minimamente.
Noi ci dobbiamo scusare, io e Nico, perché tutte le volte ti facciamo accalorare sul tema, quindi prima della fine
ragazzi,
mi chiamate, se no lo fate apposta, esatto. Alberto, scherzi a parte, grazie mille, insomma, per il tuo contributo anche sugli altri argomenti, non solo ovviamente su quello stadio. Ci ritroviamo presto, ovviamente, anche per continuare a aggiornare la situazione.
Bene, ciao.
Un abbraccio ad Alberto Polverosi, che facciamo sempre un po' inalberare, sì, sul tema stadio, ma insomma c'è passione e quindi c'è partecipazione.
Nel frattempo sono arrivati anche...
Guarda, abbiamo diversi messaggi,
sì,
però abbiamo un po' anche i tempi serrati, sì, direi. Pausa, prossimo ospite e poi carrellata di messaggi.
Continuate
finali
a scriverci,
quindi scriveteci al 348
perché noi li leggiamo fra pochino, ma li leggiamo.
13 933 348 75 13 933, tra poco li leggiamo e li ascoltiamo anche tutti, perché abbiamo anche qualche audiomessaggio. A tra poco.
Radio Firenze Viola.